Maracanã.
Buon pomeriggio a tutti.
Ed è venerdì, non mi rompete i coglioni.
Bene, eccoci qua, buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento di oggi, 25 di aprile. Ci siamo come sempre, Maracanà con voi fino alle ore 17, Marco Piccari e Stefanin Palomeri tra poco, per iniziare ufficialmente alle 14. Allora, dunque ci siamo come sempre in una giornata insomma particolare, ma noi ci siamo e ci saremo, ci siamo sempre stati, lo dico, non ci saremo il primo di maggio, quindi così già sapete, prendete tutti i vostri appuntamenti, libertà, per un giorno ci prendiamo un giorno di libertà, il primo di maggio non ci saremo. Allora, detto questo, speriamo di riuscire ad aprire il computer che non so che cosa gli ha preso, però anche qui ci saremo, come dice quello. Allora, dicevo, dopo di noi naturalmente per quanto riguarda il palinsesto la programmazione rimane tutta così, poi ossia tutta C dopo di noi, poi Guelfi e Ghibellini dalle 18:30, però oggi è tutta C, durerà mezz'ora in più perché ci sono le partite, quindi importanti della Serie C, daremo un'occhiata a quello che sta succedendo, lo faremo live, quindi si allunga di mezz'ora il programma di A tutta C. Guelfi e Ghibellini partirà alle 18:30 oggi. Mentre vi ricordo, 20:30 ci sarà le 20 Football Rewind come sempre, la rivisitazione di tutto quello che è accaduto in questa settimana con il nostro Francesco Tringali e Alessandro Santarelli, saranno loro due a guidarvi come sempre, e poi arriverà Storie di Calcio con Cristiano Lucarelli che si racconta, poi vi farò vedere alcuni estratti dopo, perché ce ne sono un paio molto carini, li faremo vedere nel corso di questo appuntamento, a cura appunto di Francesco Tringali, questa bella intervista dove ripercorre un po' tutta la sua carriera Cristiano Lucarelli, alle 20:30, Storie di Calcio, come sempre, il venerdì, e poi la potete anche rivedere attraverso i podcast e leggere anche tutta l'intervista su tutto Mercato Web questa sera quando uscirà. Quindi come sempre, Storie di Calcio a partire dalle 20:30. Allora, nel saluto come sempre i nostri capitani al di là del vetro, ossia Andrea Magliocca e Giorgio Sorani che ci guidano, come sempre.
Programmi senzienti.
Sì, speriamo. Allora, 331-8200-213 per quanto riguarda i vostri messaggi. Già è arrivato un messaggio lunghissimo, tra poco lo leggo con molta calma. E intanto facciamo una cosa, andiamo anche ai titoli, perché è vero che il campionato è stato, diciamo, spostato purtroppo per la morte del Papa Francesco. Ricordo domani i funerali, quindi sarà una giornata, diciamo, molto intensa a Roma, con appunto il saluto a Papa Francesco. Il calcio è stato dirottato tutto alla domenica. Per quanto riguarda Atalanta-Lecce, che già sapete è stata rinviata la partita a causa del lutto che ha colpito il Lecce. Il Lecce che poi di questa cosa ne parliamo un attimo, nel corso del pomeriggio. Il Lecce aveva chiesto qualche giorno in più, perché ancora la situazione è molto fresca, è stata rinviata a domenica, vediamo se tante volte ci può essere uno spostamento di questa gara, che ritengo che potrebbe anche avvenire, non ci vedrei nulla di così strano. Comunque ne parleremo nel corso di questo pomeriggio, si ritorna un po' alla domenica calcistica perché molte gare appunto verranno disputate domenica. E dopo diamo anche un'occhiata al calendario, diciamo così, completo di questa giornata. Vi ricordo anche che alle 16:30 ci sarà come sempre il Giro dei Campi con le ultimissime dei nostri corrispondenti, e come sentite la sigla classica che ci accompagna sempre. Allora, io a questo punto andrei subito ai titoli di oggi, caro Magliocca, e poi cominciamo, vai. Che è successo? Sì. Ma siamo in diretta? Sì, è arrivato una. Ho un alert. Non so di che cosa, ma se ci potete dire che cosa è successo mentre eravamo in diretta. Francesco, non so se vuoi entrare un attimo al volo, però è partito un alert anche a me. Come? Ragazzi, parlate di me, perché se mi parlate io non capisco nulla. E quindi andiamo ai titoli. Lo so, allora andiamo ai titoli, ragazzi. Facciamo, se è possibile. Allora, proviamo a ripartire i titoli. Non so che cosa è successo, poi ne parliamo, perché qui ha fatto un suono stranissimo anche il mio cellulare, ragazzi. Non so che cosa si tratta, quindi vediamo un attimo di capire. Vai! Bologna in finale di Coppa Italia, dopo 51 anni italiano, lo specialista delle finali porta questo Bologna a questo importante obiettivo e sfiderà il Milan. Andiamo al campionato, perché c'è un importantissimo match tra Inter e Roma. L'Inter per il riscatto, la Roma per osare a portare via dei punti importanti anche a San Siro contro l'Inter dopo i 17 risultati utili consecutivi. Occhio Milan dopo la vittoria e quindi il raggiungimento della finale di Coppa Italia. Laguna insidiosa, perché va a fare visita al Venezia, impegnato nella zona retrocessione. Partita di grande attenzione, serve grande attenzione, infatti con Sessao dice niente cali. Dopo lo sfogo di Conte si torna a giocare a Napoli, Napoli che deve domare il Toro in casa al Maradona per continuare la rincorsa al titolo. La Juventus è una squadra spuntata, affronterà appunto il Monza senza Vlahovic, che al di là di tutto rimane l'attaccante di riferimento. E a proposito degli attacchi, oggi vi proponiamo anche un approfondimento particolare, quindi state con noi. Fiorentina con Beltran e Gudmundsson aspettando Ken contro l'Empoli, gara importante perché la Fiorentina vuole continuare questa rincorsa all'Europa che conta. Allora, dunque siamo rientrati, no, spiego un attimo perché c'è stato un attimo di... mi è arrivato un alert a me al cellulare ad un certo punto, a tutti penso, perché vedo i messaggi, è suonato tutto, si è bloccato tutto, una roba impressionante, anche da spaventare, insomma. Comunque, Dipartimento di Protezione Civile, saluto Papa Francesco, orario chiusura, accesso a Piazza San Pietro, ore 17 del 25 aprile, e poi ci sono i percorsi, gli orari per appunto il funerale. Ma ho capito, ma non si poteva fare una cosa diversa di mandare una roba del... cioè, a me mi ha preso un colpo, devo dire la verità, cioè proprio... no, veramente noi abbiamo avuto temore addirittura che ci fosse un guasto praticamente nella... vabbè, comunque dai, andiamo avanti, perché comunque era questo l'alert che appunto ci è arrivato e di conseguenza abbiamo letto immediatamente la cosa. Ripeto, grazie anche a Francesco Tringali, redazione, Dipartimento di Protezione Civile, orario chiusura, accesso a Piazza San Pietro, ore 17 di oggi praticamente. E poi ci sono i percorsi con il link praticamente dove accedere, www.protezionecivile.it, per andare appunto a individuare i percorsi e orari del funerale. Vabbè. Allora, adesso però caliamoci in quello che ci riguarda, nel nostro appuntamento, come sempre. Ci sono tanti temi. Intanto veniamo dalla gara del Bologna, che ha avuto, diciamo, insomma, era abbastanza, l'avevamo detto ieri, doveva succedere qualcosa di eclatante. Il Bologna conquista questa finale di Coppa Italia, se la vedrà con il Milan, una bella sfida, due squadre che insomma possono offrire sicuramente spettacolo il 14 di maggio all'Olimpico in questa partita. Per italiano mi sembra che la quarta finale su quattro praticamente, quindi però dovrà, cercherà di portare a casa praticamente questo trofeo, e quindi l'ho detto anche ieri, però l'ho detto usando praticamente un tono molto basso, ho detto non lo diciamo altrimenti si arrabbiano quelli del Milan. Però una cosa che mi ha colpito ieri è stata anche quello che ha detto nel fine gara. Ha detto: ho trovato qui una squadra che aveva la cultura del lavoro predisposta, come dire, ringrazio anche chi mi ha preceduto, e questo ha facilitato, dice, non era per me un compito molto semplice entrare in una squadra che aveva fatto molto bene nella passata stagione e mantenere questo livello, però ho trovato un gruppo predisposto a questo tipo di situazione con una cultura del lavoro radicata. E questo ci fa capire che chi insomma c'è stato prima di lui ha gettato delle basi importanti. È un allenatore che arriva, che fa bene, sfrutta anche il lavoro del suo predecessore, come avevamo detto già tempo fa qui proprio durante i pomeriggi. Quindi una bella riconoscenza da parte di Italiano, che sta facendo bene, ha portato, lui ha detto, poi io ho aggiunto delle cose, che è giusto che sia, perché ognuno, ogni professionista in ogni settore quando entra trova qualcosa e porta poi del suo, è giusto che sia, anzi credo pure che sia giusto portarlo in maniera graduale, no? Non sconvolgendo completamente tutto e anche portando fuori, diciamo così, direzione il gruppo di lavoro che trova, perché l'impatto deve essere sì un impatto positivo, ma non può essere un impatto devastante da questo punto di vista. Quindi complimenti a Italiano anche per quello che ha detto a fine gara, e questo, ripeto, ci fa capire quanto sia importante anche proseguire il lavoro del predecessore, quindi sfruttare anche quello che è stato il lavoro di chi ha preceduto appunto questo allenatore. Voglio fare anche una sottolineatura per quanto riguarda l'Empoli, che ha fatto il suo e quindi ha provato, insomma era una missione completamente molto molto difficile, però mi ha colpito da Versa a fine gara, non tanto per la partita e per l'analisi, ma per quello che ha detto, e questo ci dovrebbe far capire quanto poi uno staff sia caratterizzato non soltanto dai calciatori e dall'allenatore, ma anche da tutte le persone che lavorano con il gruppo squadra. Ha ricordato Graziano Fiorita, il fisioterapista che è scomparso appunto ieri del Lecce. Lui ci ha lavorato, l'ha ricordato ed era molto commosso, molto emozionato. Addirittura ho visto dei giocatori del 99, Cevanton, che ha fatto dei post per ricordare questo fisioterapista. Questo ci deve far capire quanto poi in una squadra si forma un gruppo che non è composto, ripeto, solo da giocatore, allenatore, massaggiatore o secondo allenatore, ma tutto uno staff che viaggia insieme, che vive insieme, che gioisce insieme, che soffre insieme, poi si instaurano dei rapporti personali. E mi ha colpito molto questo momento di Daversa, che era evidente l'emozione dell'allenatore che appunto aveva conosciuto nella sua esperienza a Lecce, Graziano Fiorita. Io devo dire una cosa, oggi leggevo, non dobbiamo fare sempre una polemica su tutto, però delle osservazioni vanno fatte, delle sottolineature. Per esempio leggevo che il Lecce avrebbe voluto qualche giorno in più, perché la tragedia è avvenuta proprio al momento del ritiro, dove si sta insieme in albergo, come è successo ad Astori. E in effetti siamo andati poi con la redazione, con Francesco, a vedere un po' di cose. La Fiorentina quella partita la recuperò addirittura, mi sembra, un mese dopo, una cosa del genere, ma tornò a giocare dopo una settimana. E il Lecce gioca praticamente domani. Sinceramente si poteva fare una concessione, gioca domenica, si poteva secondo me fare una concessione a questo gruppo, perché è molto fresco il lutto, quello che è avvenuto, però immaginate anche il momento, il contesto, no? In albergo tu aspetti che esce il fisioterapista, invece ti accorgi che è deceduto, è un momento di grande, no? Profondità emozionale che va a colpire tutto quanto, che crea una tragedia che crea praticamente un qualcosa di forte all'interno di tutti i calciatori e di tutto il gruppo squadra. Io sinceramente credo che si poteva fare un'eccezione, non sarebbe successo nulla, ad esempio se la partita fosse stata giocata mercoledì e quindi già gli concedevi quasi una settimana di tempo più o meno, visto che non ci sono impegni settimanali per queste squadre, e tutto sommato si poteva mettere questa partita mercoledì, nel pomeriggio, tanto a Bergamo non è che a maggio faccia 70 gradi, insomma, si può giocare ancora, una temperatura che ti consente di giocare anche alle 15 di mercoledì, per dire, e si poteva dare a questo gruppo qualche giorno in più per, diciamo così, anche vivere, no, un lutto così forte di un ragazzo, perché questo ragazzo non c'ha nemmeno 50 anni, lascia moglie e figli, diciamo una famiglia anche numerosa, e si poteva concedere qualche cosa in più. Molto commoventi i video che ho visto del Lecce, sia su X, su Facebook, per ricordare Graziano, e quindi non so, ci tenevo a dire questo. Stavo leggendo appunto che figli Carolina, Davide, Niccolò e Riccardo sono appunto insieme alla moglie Azzurra, quindi una famiglia molto numerosa che perde appunto il marito e il papà di questi quattro ragazzi. Va ancora un forte abbraccio, come abbiamo detto ieri, era soltanto una constatazione, poi non so quello che qual è il vostro pensiero, però si poteva fare un'eccezione, ecco, in questo senso. Poi non so se adesso la Lega potrà concedere qualche giorno in più, perché so che Lecce comunque aveva avanzato una diciamo così richiesta di questo tipo, e guardando, ripeto, la settimana delle due squadre, io credo che si possa concedere qualche giorno in più e non cambia nulla, no, sotto questo aspetto. Va bene, 331-8200-23 e staremo a vedere. Dammi qualche audio, Andrea, un attimo in questa parte di trasmissione e poi continuiamo, insomma. Vai.
Cari amici di TMV, da Barcellona vi seguiamo tutti i giorni.
Grazie.
Vi chiedo, come al solito, che pensate del Cagliari, che pensate della lotta a salvezza? Chi sta più al sicuro tra le squadre a rischio? E poi, come mai il volume si alza così tanto e devo litigare sempre con mia moglie tra i titoli e la trasmissione? Vi abbraccio forte, Giorgio.
È perché è fatto apposta per alzare con i titoli, quindi quando arrivano i titoli tu lo sai, abbassa prima, così non litighi con tua moglie. Salutiamo anche chi sta lontano, salutiamo anche questo nostro amico che sta a Barcellona, splendida città, spero di tornarci molto presto. E quindi, allora, facciamo così: per quanto riguarda il discorso, diciamo, salvezza, che tra l'altro riprenderemo oggi perché c'è questo Venezia-Milan già molto importante domani alle 12:30, quindi il Venezia che ospita il Milan. Abbiamo fatto il titolo in Laguna Insidiosa proprio perché il Venezia comunque è una squadra che sta bene, il Milan viene da questo successo e non so, magari se si abbassa un po' la guardia potrebbe essere preda del Venezia, o ci potrebbe provare. Mi aspetto un Venezia volenteroso in questo. Poi c'è Fiorentina-Empoli. Guarda, ti rispondo rapidamente alla tua domanda. Io credo che, l'abbiamo già detto giorni fa e ribadisco questo concetto, oggi magari risentiremo anche i nostri amici durante il pomeriggio. Non so, la squadra che mi sembra un po' di difficoltà è proprio il Lecce in questo momento, devo essere sincero, l'avevo detto prima, poi adesso è arrivato anche questa situazione, diciamo, emotiva molto forte, vediamo come verrà assorbita. Però sono tutte lì, sinceramente mi sento di tenere fuori il Cagliari, cioè io credo che il Cagliari, è vero che ha perso con la Fiorentina e ci può stare perdere con la Fiorentina, ma penso che abbia, diciamo così, i mezzi per poter uscire da questa situazione, quindi vedo una lotta che riguarda soprattutto Lecce, Venezia e Empoli. Questa è la mia, diciamo, risposta alla tua domanda. Vediamo, insomma, poi che quello che succederà. Certo è che lunedì alle 20:45 Verona-Cagliari è una partita molto molto anche questa interessante in chiave salvezza, anche se il Verona ha, diciamo, un margine da quella zona e mi sembra anche una squadra che stia messa bene, no, come in generale, per poter, diciamo, uscire o comunque non essere inglobata in questa situazione. È stata molto importante la vittoria del Parma, che però lunedì affronta la Lazio e ha una partita molto difficile sulla carta. Allora, dammi un altro audio, Andrea, grazie.
Marco, a te piacciono tanto i numeri, sì, dovresti guardare le statistiche che Inzaghi ha fatto ruotare con tutti i suoi calciatori. L'ha fatto quasi sempre giocare, ovviamente ruotando, poi ovvio i titolari sono titolari, ma se hai un Correa che ogni 3x4 si ferma, Arna idem, Taremi non ne parliamo, e questo per quanto riguarda l'attacco, è ovvio che rimangano i due titolarissimi. Ok, non le puoi trovare uguali con la stessa forza, ma ammettiamo un caso, loro sono da 8, gli altri dovrebbero essere da 6 e non i due titolari da 8 e sostituti da 4, cioè un dislivello enorme. Aslani 3 anni che è qui.
Bah, guarda, secondo me Aslani nell'ultima partita non ha fatto nemmeno male, quindi però 3 anni che è qui, però quanto c'è stato investito su questo calciatore? Faccio questa domanda. Poco, perché poi se tu hai delle presenze, ma vai a vedere, sono poche dal punto di vista di quella che è la titolarità che hai, ma hai spezzoni di partita, contano fino a un certo punto quelle presenze. Sono importanti le presenze che fai da titolare per capire se c'è un investimento praticamente sul calciatore, quindi alcuni ce ne hanno poche, forse nella gestione qualche diciamo valutazione diversa si poteva fare, però ripeto, adesso penso che bisogna raccogliere tutte le energie che si hanno a disposizione in questo momento, in questo finale dell'Inter, per provare diciamo a portare uno dei due obiettivi, perché insomma perderli tutte e due, ripeto e lo risottolineo, per me non è una stagione fallimentare, però dopo devi fare delle valutazioni per forza, non puoi non farle, e quindi vediamo quello che succede. C'è un'importante partita questa di domenica con la Roma e poi c'è anche la partita fondamentale contro il Barcellona. Io lo dico da tempo, sono convinto che con il Barcellona l'Inter farà una grande partita, questa è la mia convinzione. Quindi cioè, per esempio, no, ti stavo vedendo le presenze di Zielinski, che Zielinski è stato preso, non penso che sia un giocatore adesso scarso da 4. Allora, che tutto insieme si sia imbrocchito a 30 anni, io non ci credo. Però questo giocatore qui è stato titolare 6 volte. Che, insomma, in 22 presenze in Serie A, 6 volte mi sembra un numero molto basso. Quindi vuol dire che l'allenatore lo considera, sì, un panchinaro, ma è poco considerato. E Zielinski era comunque un giocatore che aveva un valore quando è stato preso a parametro zero, non è preso per un giocatore scarso. Non so se è stato magari una difficoltà in trovare un ruolo adatto per lui, però è stato poco utilizzato, non ci ha messo sicuramente, ci doveva mettere qualcosa di più lui, ma poi c'è anche dall'altra parte che evidentemente non c'è stato una non è riuscito a identificargli un ruolo giusto per questo calciatore. Può capitare, quindi ecco perché uno quando dice nella gestione qualche cosa di diverso in certi momenti poteva essere fatto. Però ripeto, adesso è inutile, adesso l'aspetto mentale anche che conta, che è importante in questo momento. Ieri ho visto sui social una cosa sul portiere dell'Inter, del Triplete, che ha detto una cosa molto, molto interessante. Dice, quando Mourinho a un certo punto è entrato, ha chiesto di fare una riunione, nella parte finale dove l'Inter si giocava il triplete. Dice, una riunione che è durata 2 minuti. Mourinho è entrato, tutta la squadra, lui ha detto facciamo la riunione, Mourinho, tutta la squadra era lì, gli ha detto allora potete vincere un trofeo, potete vincerne due, potete vincerne tutte e tre o non potete vincere niente, che cosa volete fare? Ha fatto la domanda e se n'è andato. Riunione durata, diceva il portiere Sasa, praticamente un minuto, e noi siamo rimasti tutti insieme e ci siamo guardati e abbiamo parlato tra di noi. Quindi in questo momento,
grande,
in questo momento conta trovare le motivazioni giuste anche nel gruppo, cioè c'è poco da fare, ormai quello che hai fatto fisicamente e tatticamente, quello che hai fatto, adesso diventa tutta una questione di testa, perché poi lo sport è tanta testa, tanta, tantissima testa. Devi avere i mezzi, questo sì, devi avere la qualità, questo sì, poi dopo diventa testa ad un certo punto, soprattutto quando arrivi a questi appuntamenti così importanti e quando ci sono queste lotte testa a testa, come in campionato, e quando ci sono queste sfide così importanti come quella col Barcellona. Mi fermo perché ho sforato leggermente, faccio una piccola pausa, torniamo, poi vi faccio sentire anche e vedere una cosa. Bene, siamo tornati nuovamente in diretta con voi, una news al volo che vi leggo, che possiamo anche, allora aspetta che vado immediatamente a prenderla, Intanto comunico. Allora, i vertici arbitrali non hanno dubbi, il recupero andava assegnato, quindi stiamo riferendo alla partita tra Inter e Milan e Coppa Italia, indipendentemente dal risultato già compromesso. 10 sostituzioni totali e dinamiche di gioco giustificano un extra time che non è facoltativo ma dal regolamento obbligatorio. Essere messi sotto accusa non è solo doveri, la cui direzione è stata definita magistrale al netto di questo errore, ma anche il quarto uomo, e infatti sono d'accordo, Aureliano, che non ha fermato né sanzionato il comportamento di Inzaghi giudicato oltre i limiti. Secondo fonti federali, l'allenatore dell'Inter avrebbe dovuto essere espulso per la sua protesta plateale in linea con il nuovo corso imposto dal CAN. Tolleranza zero verso le proteste. Infatti ieri io l'ho detta questa cosa, ho detto pur comprendendo diciamo così il momento concitato da parte dell'allenatore che perde la pazienza perché sta perdendo eccetera, ma lì c'è il quarto uomo che sente tutto e lì c'è il quarto uomo che deve richiamare l'arbitro, e sarebbe, non sarebbe successo nulla, sarebbe stato sanzionato per il suo comportamento con un cartellino rosso e stop, e poi avremmo detto giustamente che è stato eccessivo il comportamento di Inzaghi. Però ancora una volta quello che ci tengo a sottolineare è che chi poi deve far rispettare le regole, se non le fa rispettare, ecco, chi te la vuoi prendere? Cioè questo è il discorso. Lì c'è il quarto uomo che sente e vede tutto e non chiama il direttore di gara. È lì che mi chiedo per quale motivo. La domanda è semplice: per quale motivo non l'ha fatto? È perché ha capito il momento ed è passato sopra a questo sfogo, però non era uno sfogo, non è stato uno sfogo, una chiacchierata. Lì, insomma, ha usato un atteggiamento e anche un linguaggio che non è consono al momento, che non è necessario al momento. Allora lì Aureliano doveva richiamare semplicemente doveri che magari non ha visto, poteva solo interpretare da lontano uno sfogo, lo chiamava, gli raccontava tutto e lì c'era l'espulsione immediata, che era giusto, cioè si doveva agire in questo modo. Ripeto, il problema però è stato il quarto uomo che non ha chiamato nessuno, tant'è che viene ritenuto maggiormente responsabile della mancata sanzione nei confronti di Inzaghi. Va bene, questo era un po' esatto, come per Pellegrini, perché ieri lo abbiamo detto, il giocatore della Lazio che ha bestemmiato e che si vede, si sente in tutti i soldi, anche lì c'è un quarto uomo. Cioè perché non intervengono? Che stanno a fare? Hanno un ruolo, hanno una funzione. E poi possiamo dire è brutto la cosa del giocatore che ho capito, però c'è, ripeto, sempre uno che dovrebbe essere il controllore, quello che deve far applicare le regole, quello che deve far rispettare una regola. E io me la prendo più con loro che con il comportamento, ripeto, non lo voglio giustificare, sbagliato, però se c'è un giudice in quel caso, perché tale è, richiama l'arbitro, gli dice quello che è successo e l'arbitro prende i provvedimenti. Se questo non avviene, è inutile. Cioè, noi possiamo pure criticare Inzaghi e criticare Pellegrini per il comportamento, ripeto, non adatto, però io critico più chi non fa rispettare quel tipo di comportamento. Allora, dunque andiamo avanti, recuperiamo ancora un altro audio, poi vi faccio vedere anche una cosa. Allora, ancora no, mi dicono, allora leggo questo messaggio che è un po' lungo. Dunque ci saluta, vorrei fare un giochino perverso con tutti voi, riguarda il caos e rinvii. Mettiamo caso che l'Inter va in finale di Coppa e arriva a pari punti col Napoli. Ora l'ultima giornata è il 24-25 maggio, la finale di Coppa è il 31. Questo spareggio si farà il 27? Dubito. Si farà dopo la fine? Il 14 giugno inizia il mondiale per club, ma poi il Napoli sarebbe d'accordo a aspettare tutto questo tempo per recuperare, per far recuperare forza all'Inter? Ma la stessa non dovrebbe fare un ritiro pre-Coppa? Pure ritiro gli fa pre-coppa, hanno giocato fino all'altro giorno, gli fa pure, io penso che staccheranno, no, qualche giorno più che ritiro. Allora, De Laurentiis va fino alla procura della Repubblica, risultato finale, morte o non morte del Papa, le società stanno lì per tirare acqua al proprio mulino anche sotto assedio. Guaraldo, non credo che sia così come dici tu, cioè nel senso se si andrà a pari punti è chiaro che si gioca prima la finale di Champions, che è il 27, non penso che se il campionato finisca cioè il 24 l'ultima giornata, il 25 l'ultima giornata e cioè il 31 mettono in mezzo la finale praticamente scudetto. Si farà fare la finale Champions e poi qualche giorno dopo si farà la finale eventualmente spareggio scudetto, perché si deve fare, perché si deve fare prima di partire a fare il mondiale per club. E credo che tutta sta pippa mentale che ci stiamo facendo viene cancellata immediatamente. Non è che puoi andare a fare il mondiale per club e lasciare in sospeso il campionato. Sarebbe, no, non è una cosa logica. Quindi al di là di quello che possa pensare De Laurentiis, che adesso lo facciamo apparire sempre, no, sarebbe una cosa inaccettabile andare a fare il mondiale dei club e lasciare in sospeso uno scudetto. Quindi è chiaro che si deve fare prima, non mi preoccuperei del pre-ritiro, perché penso che le squadre, finendo il campionato il 25 di maggio e con la Champions in mezzo, non è che il 31 fanno la finale e il 1 di giugno, il 2 di giugno fanno il pre-ritiro. Pre-ritiro perché fa? Non è che non è una nazionale che deve fare il pre-ritiro e si devono stare insieme per sono stati insieme fino al giorno prima. Io credo che le società Juventus e Inter, che partecipano al mondiale per club, concederanno dei giorni per staccare un po' la spina ai propri calciatori per poi riconvocarli e partire e andare a fare il mondiale per club. Credo che sia così, no? Però se c'è uno spareggio da fare, si fa, punto. Non mi pongo questo tipo di problema. Oggi il cellulare è una cosa incredibile, dopo tutto quello che è successo prima, va bene. Allora, 331-8200-213 come sempre per i vostri messaggi. Andrea, dimmi se c'è qualche ancora. Ok, allora, Conte, dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. Questa è una canzone. I suoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso. Questa è bellissima sta canzone. La vuoi sempre vinta tu, di Mina. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Se devo dedicare una canzone a Conte è questa. Spero che ci farai vincere questo campionato. Pure secondo e poi te ne torni. Te ne torni nella tua cara Torino. Baci, abbracci, mister. Beh, potrebbe anche essere questa la strada. Poi c'è un altro ascoltatore, che è Federico, che vuole mandare via Inzaghi, e quindi Inzaghi via, perché avrebbe vinto uno scudetto in 4 anni, ma veramente questo ancora deve finire. Aspettiamo a fare già un processo. Ha avuto la squadra più forte al suo posto, De Zerbi, e certo arriva De Zerbi e invece ti garantisce di vincere nei prossimi 4 anni 3 scudetti. Ci andrei sempre cauto con queste riflessioni. Allora, 331-8200-213 mi segnalano che il problema dell'alert era soltanto nel Lazio. Sì, in effetti era una comunicazione che riguardava i residenti nel Lazio e ti devo dire che ci ha fatto prendere un accidente. Allora, 331-8200-213, oggi insomma andremo anche ritorneremo anche sui temi riguardanti la volata scudetto con i nostri ospiti. Io vi faccio però sentire adesso e vedere, per chi è davanti all'app o in TV in questo momento, un passaggio della storia di calcio di questa sera con Cristiano Lucarelli, ore 20:30, curata da Francesco Tringali. Sentite questo passaggio, ci racconta il suo incontro con Corvino, il DS del Lecce.
Io vedo che lui arriva verso di me e mi fa: piacere Pantaleo Corvino, ti prendo perché porca puttana ce ne fosse stato uno che mi ha parlato bene di te. Ho parlato con 10 persone e non ce n'è stato uno che mi ha parlato bene. Dice: quindi siccome io le operazioni le faccio al contrario e mi sono sempre andate bene, per me sei il centravanti, se accetti per me sei il centravanti del Lecce. Quindi io, davanti alla presentazione del genere di un uomo che ti dice: guarda, tutti mi hanno sconsigliato di prenderti, ma io ti prendo, non è che avevo tante chance, dovevo andare a casa a fare le valigie e ripartire con lui, e così è andata.
Un passaggio di questa intervista dove racconta la sua carriera di Cristiano Lucarelli, tra l'altro visto in cucina, simpatico, il frigorifero pieno di appunti e di cose di famiglia, proprio, esatto, di calamite, proprio un momento, diciamo una parte della casa dove si vive tantissimo, la cucina. Lui ha fatto questa intervista in cucina, mi piace molto, un po' così naturale e semplice come è sempre stato lui, personaggio particolare. fare, ci racconta un po' di cose. E questo è un primo passaggio, ripeto, 20:30 sulla nostra app questa sera, un 40 minuti di un Cristiano Lucarelli dove racconta tante cose, quindi vi invito, insomma, così a seguirla. 331-8200-213 sono i nostri appuntamenti con le storie di calcio, che ormai con una certa abitudine e regolarità potete trovare sempre il venerdì proprio nel serale di TMV Radio. Allora, per quanto concerne, insomma, la giornata, abbiamo un po' esaminato un po' di temi, così li abbiamo un po' lanciati, che poi ci torneremo anche tra poco. C'è da capire anche la situazione della Juventus per quanto concerne, appunto, abbiamo parlato dell'attaccante, non ci sarà il giocatore contro il Monza, ed è una rimane, nonostante tutte le polemiche che noi possiamo fare, i giudizi che possiamo avere su questo giocatore, rimane comunque ancora l'attaccante che ha segnato più gol in questa stagione in campionato, ben 9 e 14 praticamente in stagione. Nonostante tutto, rimane l'unico attaccante a aver dato qualcosa in più rispetto agli altri, e qui bisognerebbe capire la motivazione. Sta di fatto che adesso lui si è infortunato, non ci sarà contro il Monza, e quindi bisognerà aggrapparsi, diciamo così, agli altri. Io vi leggo una cosa intanto. Rimane sempre in dubbio la presenza di Ken, stavo vedendo, nella Fiorentina. Non è rientrato da Parigi dopo i problemi familiari, e quindi quasi certa l'assenza di Ken contro l'Empoli. Speriamo che questo ragazzo possa risolvere questo problema. Non sappiamo diciamo quale sia il problema, però ecco, rimane questa situazione ancora tutta da verificare, ma molto probabilmente non ci sarà nemmeno contro l'Empoli. Dicevo, una cosa che daremo un'occhiata oggi, nella sfida, diciamo, nella volata Champions, ci sono dei dati molto interessanti. Mi sono permesso di fare questo confronto prendendo gli attacchi delle squadre che sono impegnate in questa competizione, in questo tratto di classifica. Ho escluso l'Atalanta perché mi sembra la squadra sinceramente messa meglio dal punto di vista anche della classifica, ha un margine di 4 punti di distacco dal Bologna, ha ritrovato nell'ultima partita, ha ritrovato le sue caratteristiche. Adesso vediamo quando recupererà la partita con Lecce, se giocherà domenica o eventualmente se c'è un altro spostamento o meno, però ho messo a confronto Bologna, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina in quella zona appunto di classifica. Il dato che è emerso, ho preso soltanto i reparti offensivi di queste squadre, quindi gli attaccanti, quelli che segnano di più, per attaccanti centravanti ma anche gli esterni, quindi i giocatori offensivi. Il dato che è emerso, che dal punto di vista stagionale, tra queste squadre quella che ha segnato di più, parlo con i reparti offensivi, è la Lazio. Per quanto riguarda, diciamo, soltanto in Serie A, la Lazio è quella che ha segnato di più con i suoi attaccanti, quindi Pedro, Ciaonaca, Castellanos, Zaccagni, Dia e Isaksen. Segue il Bologna, che è l'altra squadra che ha segnato 3 gol in meno, 39 mi sembra la Lazio, 36 il Bologna, con Castro, Ndoye, Orsolini, Dominguez, Dallinga, Illing, Gambiaghi e Carlson, tutti gli attaccanti. Abbiamo preso proprio i reparti interi. Poi al terzo posto c'è la Roma con 34 gol, al quarto posto c'è la Juventus con 32 gol, e chiude questa classifica la Fiorentina, che però dobbiamo dire ha anche meno attaccanti rispetto agli altri, ma è una squadra ad esempio che segna meno con il reparto offensivo, ma segna un po' di più con il centrocampo. Nelle ultime partite, nelle ultime 4, ho preso un altro dato curioso, sono le ultime 4 dell'arrivo di Tudor alla guida della Juventus, quindi per fare un po' il confronto. Le squadre che hanno segnato di più nelle ultime 4 partite sono Fiorentina e Lazio, poi Juventus e Roma, con un gol in meno, esattamente 4. All'ultimo posto di questa mini classifica c'è il Bologna con 3 gol fatti nelle ultime 4 partite. Tutto questo per dire quanto può influire adesso il reparto offensivo in questa sfida, dove segnare un gol potrebbe essere determinante, e quale potrebbe dare maggiore garanzie rispetto praticamente a tutto questo gruppo, no? Per esempio, La Lazio a Castellanos che ha fatto 10 gol e quindi è il miglior marcatore. Abbiamo detto della Juventus che ha Vlahovic con 9 gol, ma non ci sarà ad esempio contro il Monza. E vediamo che tipo di finale di campionato aspetterà questo giocatore. Poi c'è la Roma, è vero che Dovbyk segna 11 gol, ma pensate, Dovbyk negli scontri diretti ha segnato solo al Bologna e su calcio di rigore. Quindi su azione non ha mai segnato. Mentre c'è Shomurodov che nelle ultime partite è stato quasi determinante, avendo segnato molto meno dell'attaccante. Dell'altro attaccante, pardon. Poi c'è la Fiorentina che naturalmente sappiamo, Ken è il mattatore di questo attacco con i gol che ha fatto in campionato 17. Quindi risulta essere il migliore. Poi c'è Gudmundsson e Beltran che sono indietro, hanno dato un contributo minore, mentre nel Bologna c'è Orsolini che ormai è diventato da esterno un centravanti, che ha fatto 12 gol in campionato, seguito da un numero importante di gol fatti da Castro e Ndoye, che non sono proprio due centravanti ma sono due uomini offensivi che hanno contribuito molto da questo punto di vista. Non so, ci facevamo questa domanda se il fattore attacco possa influire in questa lotta, dove appunto sarà importante cercare di segnare per portare via i tre punti, perché poi la classifica è molto corta: Bologna 60, Juventus 59 con la Lazio, 57 la Roma, 56 la Fiorentina, che quella è attardata ma ha 4 punti di distacco soltanto dal Bologna, che non sono tanti se andiamo a vedere, se una partita è qualcosa, quindi tutto è ancora aperto. Non so che cosa ne pensate, però mi ha incuriosito questa statistica relativa appunto a queste numeri degli attacchi. Allora, sì, abbiamo letto ieri di questa, dopo lo chiederemo a Niccolò Ceccarini, perché sembrerebbe prendere quota nel Milan D'Amico come direttore sportivo. Ieri c'è stata un'impennata su questo direttore sportivo, almeno da quello che abbiamo letto, poi bisogna vedere quanto è corrispondente alla realtà dei fatti. Dopo avremo Niccolò, gli chiederemo anche questo. Poi c'è qualcuno che si sottolinea quanto Inzaghi sia in campo in tutte le partite, nessuno dei giudici di campo fa nulla, secondo me è una sorta di permesso. No, però è stato sanzionato ultimamente, quando diciamo che lui ce l'ha per abitudine, ti posso dire, sono testimone di quello che ho visto anche qui a Roma quando allenava la Lazio, delle volte arrivava quasi alla bandierina, faceva delle corse che accompagnava i suoi giocatori nelle avanzate sulle fasce. Ce l'ha sempre avuto per vizio, però anche qui sostengo e ritengo, ribadisco, che non è colpa sua. Lui ha questo tipo di atteggiamento, vive così la partita, però se non viene mai richiamato o se comunque non c'è qualcuno che gli dice ma guarda che sta cosa non si può fare, se no ti butto fuori, allora lì la colpa non è di Inzaghi. Lui ce l'ha per natura e la colpa è di chi non fa rispettare questo tipo di comportamento quando ci sono appunto delle regole che ti impediscono di fare questo. Allora, 331 82 00 213, stavo dando un'occhiata anche un po' di news attraverso il sito di Tutto Mercato Web, cominciano a parlare anche gli allenatori, qualche allenatore per esempio Di Francesco, dunque Milan discontinuo, nessuno così pericoloso, vediamo un attimo, vi riporto qualche parola del tecnico. Che Milan si aspetta? Dice il Milan ha alternato momenti di grandi prestazioni ad altri e io mi auguro che possa accadere anche in questa partita, questa mancanza di continuità. Dobbiamo basarci su di noi, sul nostro atteggiamento e determinazione, sapendo che affronteremo una big. A livello offensivo sono la squadra, secondo i dati che ho raccolto, più pericolosa, ha un grande potenziale offensivo. Poi parla degli infortunati, qualche problema per Marcandalli, credo potremo recuperare. Recuperiamo anche fila dalla squalifica, insomma va per il recupero di alcuni giocatori con una condizione psicofisica adeguata alla gara. Che indicazioni dall'Empoli, molto bravi a riprendere la partita, potevamo avere più attenzione dopo il gol fatto, fa parte del passato, abbiamo una partita importante cui pensare, ci sono state tante cose buone, altre da migliorare. E poi c'è una domanda: sei stato vicino al Milan in passato? È passato troppo tempo? Ci sono state tante situazioni prospettate in passato quando i risultati erano migliori degli ultimi anni. Il passato lo sto dimenticando, il futuro non lo conosco, penso solo al Venezia. Queste le parole di Francesco. Allora, il tecnico appunto del Venezia, in una partita molto molto diciamo importante per il Venezia, contro un Milan che arriva fresco fresco di questa qualificazione alla finale di Coppa Italia. Dunque adesso noi ci fermiamo, facciamo un break, così rientriamo subito con Stefano Impallomeni e tutti gli amici del venerdì, tra pronostici, analisi e temi. Abbiamo appena iniziato, state con noi al 331 82 00 29.